testa fuori.
E allora bene, 17:10, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante. Abbiamo iniziato la puntata di oggi parlando della situazione nelle campagne. Il giro è iniziato da Palazzo San Gervasio, in lotta ormai quasi da una decina di giorni, e ora siamo al telefono con una compagna della rete Campagne in Lotta. Benvenuta ancora una volta qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa, spero che ci senti forti e chiari.
Sì, ciao, grazie.
Ciao, grazie a te. Allora, bene, diciamo, nelle scorse puntate abbiamo provato a fare un po' un punto della situazione anche sul Foggiano. Questa volta volevamo riuscire a parlare del contesto di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, stiamo parlando della Calabria, e sapevamo che quest'estate c'è stato un tentativo di sgombero del campo di Stato inaugurato un anno e mezzo fa, credo, più o meno. E, tra l'altro, dopo un anno e mezzo di resistenza della popolazione della vecchia Tendopoli rispetto all'ingresso in un campo di Stato, ora lo Stato aveva deciso, parte della sua composizione, il sindaco di San Ferdinando aveva deciso di autosgomberare lo Stato, e sappiamo che è stata rimandata, era una scadenza prevista per metà agosto, ma ci hanno riprovato. Insomma, ti chiederemo un pochino la situazione al giorno d'oggi lì nella nuova Tendopoli, e poi il tentativo di fare un po' un salto indietro sul contesto lì, perché fa sempre bene ricapitolarlo, dato che sono vicende che sono tutte concatenate, ecco.
Sì. Sì, appunto, la situazione alla Tendopoli di San Ferdinando è forse appunto speculare a quella che raccontava prima il compagno a Palazzo San Gervasio, perché se da una parte abbiamo campi, ghetti istituzionalizzati, centri che vengono utilizzati per la reclusione forzata e la segregazione delle persone, utilizzando appunto il coronavirus, ci sono contesti come quello di San Ferdinando in cui il sindaco da tempo cerca invece di mandare via la gente, no? Di appunto sgomberare e di fare in modo che la presenza non gradita dei lavoratori che tanto servono al territorio, che però di cui lui però non vuole occuparsi e prendersi cura, insomma. Quindi, come ogni anno, sappiamo che nella piana di Gioia Tauro la stagione di raccolta, che richiama i più grandi numeri di persone, inizia verso ottobre, la stagione degli agrumi con i mandarini, per cui agosto è il momento di più poche presenze alla Tendopoli, e quindi il sindaco ha provato ancora una volta a fare uno sgombero in sordina, questa volta anche scavalcando la prefettura, perché poi è venuto fuori il 15 agosto, quando il sindaco ha cercato di sgomberare, che la prefettura in realtà ha ritirato l'ordine e ha posticipato a data da definirsi quando saranno pronte le famose alternative abitative, che sono sempre questa chimera, no? Queste fumose alternative abitative che non ci sono mai. In realtà ci sono, lo sappiamo, lo ricordo proprio appunto per fare un passo indietro: a Rosarno ci sono due palazzine nuove, pronte, costruite con soldi provenienti da fondi europei, appositamente per i lavoratori stagionali, che sono vuote, sono rimaste vuote. Su queste palazzine si è fatta poi anche tutta una propaganda elettorale, per cui sarebbero dovute andare agli italiani, però che italiani, quali italiani a San Ferdinando avevano bisogno di andare dentro queste palazzine, non si sa. I lavori poi sono stati bloccati anche per problemi di appalti, mafia, corruzione, per cui rimangono vuote delle palazzine, mentre le persone continuano a vivere in situazioni estremamente precarie da tutti i punti di vista nelle Tendopoli e in vari ghetti sparsi sul territorio. Per cui dopo questo sgombero sventato, che però appunto è soltanto l'ultimo di una lunga serie. Come dicevi tu, a giugno, a luglio ci sono stati vari tentativi di rimozione delle tende e container impediti in parte anche dagli abitanti. Due giorni fa poi il sindaco ha mandato la polizia in assetto antisommossa per smantellare tutta una fila di tende, con la scusa che queste tende sarebbero state vuote. In realtà gli stessi abitanti della Tendopoli hanno ribadito che molti dei posti vuoti sono di persone che magari sono semplicemente temporaneamente stanno facendo la raccolta in altre zone della Calabria o della Sicilia, e che quindi poi succede spesso, tra l'altro è successo spesso in questa tendopoli di Stato, che le persone si allontanassero per un fine settimana o per lavorare una settimana in un altro territorio, in un altro paese, e che al ritorno la tenda non ci fosse più e che fosse stata smantellata così, senza che loro venissero avvisati. Per cui le persone si sono nuovamente opposte a questo tentativo di smantellamento delle tende, e la polizia se n'è andata, e al momento la situazione è un po' questa: non si sa che cosa succederà, perché da una parte l'appalto per la gestione dei servizi della tendopoli in mano alla Caritas è scaduto, per cui gli stessi operatori della Caritas che stanno lì in tendopoli non sanno che cosa succederà, perché in questo momento loro non dovrebbero, cioè non avrebbero più l'appalto per lavorarci. Non viene smantellata la tendopoli perché non sono pronte le alternative abitative, però nessuno, il sindaco chiaramente non vuole che le persone siano lì, e prova ripetutamente, cercando di farlo di nascosto e poco a poco, una tenda alla volta, per fare in modo di non scatenare, di non sollevare un polverone, e cerca di liberarsi della presenza delle persone, senza che però ci sia nessuna alternativa. Ancora una volta le persone hanno detto chiaro e tondo: non ce ne andiamo da qui se non per andare nelle case. Quindi è una situazione parallela, no? Se da una parte abbiamo istituzioni come il Presidente della Regione Sicilia che cerca in un giorno di chiudere tutti i centri di accoglienza e di deportare tutti, così il sindaco di San Ferdinando cerca ogni volta di liberarsi dei lavoratori che vivono nelle tendopoli, nei ghetti, però dall'altro canto vediamo come invece in tutta la Calabria, poi la Calabria è anche un territorio di centri d'accoglienza. Negli ultimi anni ci sono tantissimi centri d'accoglienza, la Calabria viene utilizzato come un grande campo di lavoro, e tutti questi posti vengono utilizzati in questo momento proprio per rinchiudere le persone.
Solo per capire un attimo le intenzioni, la volontà di creare dei centri stagionali o degli insediamenti stagionali che poi provvisori, che poi vengono smantellati quando le persone per loro dovrebbero seguire il ciclo della stagionalità e delle raccolte, quindi costringere le persone a non abitare mai in maniera stabile su un territorio?
Beh sì, questo era già l'intenzione della tendopoli, nel senso che no, le persone in teoria secondo loro dovrebbero stare lì soltanto per il periodo della raccolta. Poi ovviamente ci sono posti come in Piemonte, l'abbiamo visto per esempio a Saluzzo, dove alle persone è stato dato l'accesso ai container soltanto per il periodo del contratto, no? Quindi quando ti scade il contratto devi andartene, e le persone vengono allontanate dai container. In un territorio come la Calabria ovviamente questo non è molto più difficile, anche perché la maggior parte delle persone lavora senza contratto, per cui c'è un controllo meno diretto. Però l'idea comunque è sempre quella di non avere le persone stabili sul territorio, anche se poi questi luoghi, questi tendopoli, questi ghetti sono alla fine gli unici posti, i pochi posti in cui tutte le persone che si ritrovano in una situazione di precarietà dal punto di vista dei documenti e lavorativa si ritrova a girare in questi posti anche senza volerlo, anche senza dover necessariamente stare lì perché deve lavorare lì, ma perché non c'è nessun altro posto dove una persona può andare se non ha una residenza, se non ha un permesso di soggiorno. Quindi sì, anche se appunto la volontà dichiarata è quella di sgomberare la tendopoli e che ognuno si deve arrangiare, questo è. Per adesso questo è, però non stanno facendo niente se non...
La storia delle tendopoli è bella lunga, lì in quella di Gioia Tauro, insomma quella comunemente chiamata Rosarno, insomma sono almeno 10 anni di tendopoli che vengono allestite, smantellate, con persone che vengono deportate o allontanate dal territorio. Insomma, staremo un attimo a vedere, insomma, di fatto c'è la determinazione come dire, avere un tetto, è una questione aperta da anni, e la resistenza a questo parziale sgombero della tendopoli ci racconta bene quali sono le rivendicazioni delle persone che vivono e lavorano nelle campagne. Un altro dato tra l'altro da prendere in considerazione è che proprio lì a partire da quel territorio là lo Stato ha iniziato ad agitare la tesi dove c'era una regia occulta di istigatori che costringeva le persone a resistere agli sgomberi o le convinceva, insomma non si sa con quali mezzi. Tra l'altro ricordo che ci fu una giornalista che adesso viene presa come voce in capitolo rispetto articoli sull'antimafia e via dicendo sul territorio calabrese, che addirittura disse che i solidali facevano accordi con la famosa mafia nigeriana per costringere le persone a resistere agli sgomberi. E come dire, questa tesi poi è iniziata a circolare anche su altri territori, è stato frutto anche di fogli di via e di denunce che hanno come sfondo questa faccenda qui. E invece le resistenze perpetue di queste persone, di compagni e compagne, ma anche di lavoratori e lavoratrici che si ritrovano sempre di più schiacciate in un angolo, spesso sono le uniche in grado a rompere l'invisibilità delle condizioni in cui vivono attraverso giornate di resistenza, giornate di lotta, come abbiamo raccontato quelle di Palazzo San Gervasio negli ultimi 10 giorni, e come non è l'unica occasione, ma l'ultima è quella della resistenza di ieri nella tendopoli di San Ferdinando, ecco.
Sì, e ci sono tantissimi altri casi, cioè ora io prima vi stavo ascoltando ma non ho potuto ascoltare tutto, quindi non vorrei ripetere, però ecco, ieri c'è stata la protesta delle 80 persone segregate nel CAF di Amantea, dove anche lì ci sono 26 positivi, e però tutte le persone che stavano in questo CAF sono state rinchiuse. I titoli oggi dei giornali dicevano esercito schierato per blindare i migranti. Cioè anche al CAS di Rende, a Catanzaro, ci sono state proteste. Ad ultimo la tragedia di ieri di Agrigento, dove una persona è morta investita da un'auto cercando di scappare dal centro di accoglienza, è emblematico. Cioè i centri di accoglienza, non c'è più nessun modo di difendere questi luoghi di reclusione, sono lager in cui in questo momento si stanno proprio effettuando operazioni di sequestro di persona, come raccontava prima il compagno a Palazzo San Gervasio, posti che li stanno proprio utilizzando per rinchiudere le persone e poi per alimentare questa illusione, no, che le istituzioni stanno facendo qualcosa per contenere il virus, no, ora che il virus dopo mesi, ora che il virus lo stanno portando gli immigrati. Quindi le proteste ci sono ovunque, da nord a sud, in questi posti, in questi campi di lavoro, in questi ghetti, ed è veramente fondamentale starci dietro e appunto sostenere, fare in modo che le voci delle persone che stanno portando avanti queste lotte vengano ascoltate, che non rimangano sole, perché poi, come dicevate anche voi prima, no, in questi giorni i giornali non stanno facendo proprio lo sciacallaggio mediatico al massimo, raccontando tutte queste proteste come se fossero, no, protesta contro la quarantena, gli immigrati non vogliono stare in quarantena, mentre invece stiamo parlando di persone che stanno già su territori estremamente disagiati, in cui non vorrebbero stare ma ci vanno per lavorare, perché questi sono gli unici lavori disponibili per persone che hanno poi una condizione di anche di documento di presenza sul territorio così precaria. Per questo io vado a Palazzo San Gervasio, per questo vado a San Ferdinando piuttosto che in tante altre campagne sperdute d'Italia. E poi quando uno si ritrova lì, si ritrova o segregato, impossibilitato ad andare a lavorare, perché poi è per questo che le persone si ritrovano in questi posti, e in condizioni igienico-sanitarie veramente terribili. E tutto ciò dopo mesi in cui le istituzioni non hanno fatto assolutamente nulla per tutelare la salute di chi vive nei ghetti, nei centri, di chi lavora in campagna. Cioè, ricordiamo anche che stiamo parlando delle persone che durante tutto il periodo della quarantena hanno lavorato nei campi senza nessun tipo di tutela strutturale, no, disponibile per tutti. Quindi in questo momento in cui queste persone si stanno protestando, si stanno manifestando, si stanno organizzando per reagire, è veramente, cioè, necessario esserci.
Benissimo, benissimo, hai fatto bene, insomma, a precisare la funzione dei centri d'accoglienza. Tra l'altro è un nome che viene esteso a qualsiasi tipo di struttura detentiva o semidetentiva che riguarda le persone immigrate su questo territorio. È tornata tra l'altro alla ribalta questa faccenda dei 35 euro al giorno, che in realtà sono quelli che prendono gli enti gestori per come appalto per ogni persona. Ecco, 35 è anche un'esagerazione, però in alcuni posti si parla addirittura di 19 euro a persona. Si tratterebbe dei soldi che prendono gli enti gestori, non vengono dati in mano alle persone, ma comunque un discorso pubblico che è ripreso con la ferocia del passato. Tra l'altro, nel passato recente va ricordato che diversi centri d'accoglienza, che sono luoghi di semi-quarantena praticamente, perché le persone sono anche non in tempi di virus, sono costrette a entrare e uscire a determinati orari, non hanno l'autonomia di poter scegliere cosa mangiare, chi invitare, se rientrare a dormire, perché vengono espulsi se non rientrano in questi centri, e sono dei luoghi di semidetenzione. Questi centri sono stati anche oggetto di numerosi attacchi, non solo come abbiamo visto in alcune periferie di questa città, dove gruppi di destra insieme a famosi cittadini si sono organizzati e hanno fatto dei veri e propri assalti nei confronti delle persone, ma anche in maniera notturna. Ci sono state molotov, incendi, ma anche aggressioni. Insomma, questo clima mediatico sovraespone le persone poi a ricevere attacchi nella vita quotidiana. Tutto viene consumato nella politica di merda di questo paese, senza assolutamente, ovviamente nascondendo quali sono i reali problemi. Quello che ci raccontano oggi dai ghetti, dalle tendopoli, dai centri d'accoglienza, è una situazione che abbiamo provato a seguire in questi mesi, anche in merito a luoghi di detenzione quale carceri, REMS e CPR. Insomma, lo Stato condanna in maniera molto veloce al contagio. Insomma, non riguarda unicamente chi è stato costretto a continuare a lavorare nei magazzini, nelle fabbriche, o quello che è avvenuto nelle REMS, così come avviene nei luoghi di detenzione, avviene nei luoghi di semidetenzione, dove le persone hanno come libertà solo quella di magari andare a lavorare da sfruttati. Ora speriamo di riuscire a continuare a seguire con voi quello che accadrà un po' in giro, e speriamo che ci ritroviamo presto in strada, ecco.
Certo, assolutamente.
Da qui, grazie mille per tutta quello la che disponibilità fate voi. E grazie a voi.
Grazie, ciao.